Domanda di Leila. Carissimi, da quando vi conosco comincio a capire tantissime cose e vi chiedo scusa se non faccio altro che farvi sempre delle domande. Ma mi fido di voi, del fratello Giuseppe, che spiega chiaramente la parola di Dio. E ho una domanda. Quando qualcuno mi chiede aiuto, che sia un familiare, una vicina di casa o amici, subito corro in loro aiuto se hanno bisogno di una mano.
Non hai letto tutta la sua lettera, hai saltato, perché?
Perché sto leggendo, devo andare.
Sei afflitta da una sindrome di troppa umiltà.
Non è vero, ma devo andare al sodo, no?
Ti devo raccontare la storia del missionario in Africa?
No.
Che era afflitto anche lui, era troppo umile. E il Signore l'ha corretto di non essere troppo umile. dai, la racconto per i fratelli che non la conoscono.
Ok.
Ma prima leggi cosa hai saltato.
Ma mi fido di voi, del fratello Giuseppe, che spiega chiaramente la parola di Dio. E Angela, così dolce e tanto cara, e Dora, bravissimi, tutto lo staff.
Ecco, vedi, cioè, tu te l'ho detto, non devi essere troppo
umile. Ma se io leggo, come posso leggere di Angela? Io
ma tu sono... basta che dici, è solo Gesù.
È solo Gesù, è quello senz'altro.
È a posto, abbiamo capito che sei umile, adesso leggi come scrivono. Perché sai, bisogna prendere... A volte devi prendere l'amaro col dolce, eh?
Oh, grazie.
E anche però a volte il dolce con l'amaro.
Oh, va bene.
Ci siamo. Cioè, c'era questo missionario in Africa, stavo raccontando, anche se un fratello mi ha scritto, non raccogliere troppo margherite che mi perdo.
Ecco.
D'accordo, però una margherita me la fa raccogliere.
Una sola?
Una sola.
E veloce?
Veloce. ho finito.
Ah, allora va bene.
Mi ha detto veloce. Allora, guarda, c'era un missionario in Africa che stava avendo un grande successo. La gente guariva da malattie, il Vangelo era predicato, uno in gamba, un missionario. E allora, quando lui arrivava nel villaggio, tutti correvano a toccarlo. E lui si arrabbiava. Non mi toccate, non sono io, è solo Gesù.
Ma aveva ragione,
e lo
no?
toccavano lo stesso.
Ma non era giusto quello che diceva?
Sì, ma ascolta quello che gli ha detto Gesù però. E questo è andato avanti un po' di tempo, alla fine Gesù si è scocciato evidentemente, anche Dio a volte dice, oh, non tirare troppo la corda. E allora è andato a pregare così, e Dio gli dice, ti voglio parlare, parla Signore, dice, perché non vuoi che ti tocchino? Perché non voglio
la gloria.
Prendere la tua gloria.
Giusto, sì.
Ma ascoltami figliolo, gli ha detto Gesù. Ti ricordi quando io sono entrato a Gerusalemme con l'asinello?
Mm-hmm.
Sì? Bene, cosa penseresti se tutti che acclamavano, e se l'asinello avesse detto, no, non sono io, è lui!
Eh sì, noi siamo gli asinelli, ho capito.
Immagina, sì. L'asinello dice, no, non mi acclamate.
Sì, è giusto.
Tranquillo. Ti toccano perché vogliono toccare me, perché vedono me in te.
Sì, 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 capisci? È quello.
Allora, Angelo, l'hanno capito tutti, anche le pietre, che io e te siamo due pistole.
Asinelli.
Due asinelli.
Sì.
No, una asinella e un asinone, capito? Va bene.
Allora, adesso che è chiaro, andiamo alla domanda.
Oh, a volte la cosa bisogna spiegarle.
No, hai fatto bene,
Avanti. Devi solo dire grazie a Gesù e al Signore.
Amen.
Basta.
Amen.
Perché anche noi abbiamo bisogno di incoraggiamento ogni tanto.
Giusto.
Mistero rivelato. Non siamo così perfetti che... Avanti.
Ho una domanda, dice Leila. Quando qualcuno mi chiede aiuto, che sia un familiare, una vicina di casa o amici, subito corro in loro aiuto, se hanno bisogno di una mano. Ma mio marito è contrario.
Cioè, contrario che lei va a aiutare gli altri.
Cosa devo fare? Se mi chiedono aiuto, devo rifiutare? Ma se io rifiuto dare un aiuto, mi sento male. Mi si spezza il cuore. Però se lo faccio, litigo con mio marito perché lui non vuole che io aiuto.
Ad esempio, aiuti.
Ad esempio, se una vicina di casa ha bisogno che non si sente bene fisicamente e mi chiama ad andare a fare la spesa, io ci vado con tutto il mio cuore perché capisco il bisogno della persona. Ma mio marito si rifiuta che io vado perché non vuole. Oppure, se mia figlia, che convive per conto suo, se ha la febbre, io voglio andare a dare una mano perché ha due bimbi piccoli. Lei non riesce se non si sente perché ha la febbre. Ma mio marito non vuole. Se vado una volta, non posso andare due volte perché litighiamo e lui non vuole. Cosa devo fare? Aiutatemi, grazie, vi amo nel Signore. È complicata questa storia, fratello Giuseppe.
E chi facciamo felice qua?
Al marito o alla moglie? No, a Gesù.
Tra moglie e marito non mettere il dito. Tra moglie e marito la figlia, peggio ancora.
Ma cosa dice Gesù di questa situazione?
Beh, allora, Signore, aiutaci a dare una risposta qui e aiutaci a non metterci noi nei guai adesso, Signore. C'è chi fa il bisognoso, ci sono persone che fanno il bisognoso e fanno anche la vittima di professione. Mm-hmm. Ci sono familiari che se ne approfittano e devi sempre aiutarli. Vi sono mendicanti di professione che al massimo diamo una monetina solo per liberarcene, no?
Sì.
Ma poi ci sono bisognosi veri che neanche ti chiedono perché hanno dignità. Un bisognoso vero ha dignità. A volte abbiamo offerto dei soldi a dei fratelli nei guai e non hanno voluti. Mm-hmm. Cioè erano poveri ma con dignità.
Mm-hmm. Vero, sì.
Meno male qualcuno riceve, no? Qualcuno li accetta. E allora... Poi ci sono dei poveri veri, appunto, dicevo, gente dignitosa, che almeno da parte mia, attraverso la strada volentieri, per dare loro un'offerta, e anche più generosa del solito, che a volte neanche mi chiedono. Vero, Angela?
Sì.
Ci capita.
Sì, è vero, sì.
Lo stesso vale per amici e familiari. Il mondo muore di fame, ma la via maestra, perché Dio aiuti, e la fede. Miliardi, più di un miliardo sono poveri, centinaia di milioni muoiono di fame, Dio, però la maniera di essere aiutati da Dio è la fede. L'esempio che tu mi porti di tua figlia con due bambini, la quale tuo marito non vuole che tu aiuti, neanche se ha la febbre, io, amata sorella, Leila, io non posso dirti cosa devi fare, perché tra moglie e marito non mettere il dito. Non posso dire a te cosa devi fare, non posso. Devi pregare secondo la tua fede, ma ti dico cosa farei io. Fino a lì ci arrivo. In questi casi, anche se non fosse tua figlia, io andrei lo stesso ad aiutarla. Di sicuro il tuo amato marito dovrà farsene una ragione. Dovrà cominciare a capire anche lui, insomma. Cioè, se uno c'ha un marito o una moglie che dice 2 più 2 fa 24, dico no. Sì o sì? No. Non posso. Non è che dobbiamo sempre far contento tutti e tutti. E magari a me non è così che mia moglie fa con me. E capito? Mia moglie è in gamba, è assolutamente una moglie eccezionale. Però non è che... capito? I danesi sono anche ossi duri, eh? Cioè, no, non è d'accordo sempre. Vabbè, a volte io non sono contento, ma poi alla fine magari vedo che aveva ragione lei.
Ma dicevi che ci sono situazioni quando si deve aiutare, come in questo caso la figlia, o aiutare la vicina che è ammalata a fare la spesa per la vicina. Sono cose piccole che certo che possiamo fare, non ci costa niente. Ma hai detto che ci sono situazioni quando, per esempio, vi sono familiari che si approfittano. Aiuti una volta, due volte, poi loro sempre chiedono, vogliono, dammi. Attenzione, perché non fai un favore ad aiutarli sempre. Li stai insegnando ad essere vittime, sempre a aspettare gli altri, a servirli. Cioè, devi sempre discernere la situazione. Non è che sempre devi aiutare a tutti, giusto?
È giusto. Cioè, sono quelli che di mestiere fanno... Io faccio la vittima, il vittimoso faccio di mestiere. Ecco, attenzione a quelli che oggi fare la vittima è un mestiere, è una cosa che funziona. Cioè, se ci sono alluvioni, terremoti e se la prendo col governo. A volte ha ragione, a volte ha torto. fino a un certo punto il governo può avere, io governi non sono famoso per sostenere i governi, però scusa, se viene un terremoto eccetera, a meno che non c'è un crimine che l'hanno costruito in un posto sbagliato, d'accordo, parliamo di quello, però se tu sei stato Fezzacchiotto, sei andato a costruire una casa sotto una diga, magari malamente costruita, colpa del governo, ma tu non vai a costruire una casa. Se tu abiti vicino alla base atomica americana in Sicilia o nel Veneto, e sì, è logico, sono del diavolo loro, d'accordo, sì, ma tu che dovresti ascoltare da Dio, non vai a abitare vicino ad Aviano, vicino a Sigonella, Ghedi e tante altre, se scopri ci sono basi atomiche segrete che non lo puoi sapere. E allora quello che puoi fare è spostarti, perché se i russi tirano un missile atomico su quelle basi lì e tu eri lì, sto morendo anch'io per colpa del diavolo, per colpa degli americani. No, tu Fezzacchiotto cosa ci facevi lì? Ci siamo?
Sì.
Se ti rubo una casa e hai lasciato la finestra aperta con i soldi sul vicino alla finestra, ladroni sì, ma tu non hai chiuso la finestra. Mi hanno violentata, passeggiavo nel giardino a mezzanotte. E chi ti ha detto di passeggiare nel giardino a mezzanotte a te? Capisci? Quindi usare saggezza.
Voglio dire una cosa che mi ricordo della mia infanzia, perché anche io credo che aiutare la gente si può fare, non è un granché aiutare quelli che puoi, ma nella mia infanzia, per esempio, mio padre voleva sempre aiutare tutti e andava a aiutarli. Mia madre diceva sempre: tu vuoi fare bella figura, farti vedere che tu aiuti a tutti, ma quando io, la moglie, ho bisogno di te, non ci sei, a me non aiuti, solo gli altri. Allora, è giusto aiutare gli altri, anche mia madre lo fa, sta aiutando tanta gente. Ma ci sono dettagli da considerare.
Comincia anche a casa tua.
Ci sono dettagli da considerare, non è sempre giusto, sempre sbagliato, uno ha ragione sempre, l'altro no, cioè devi trovare la via di mezzo.
Giusto.
Perché ci sono cose che forse non sappiamo nella situazione anche di Leila. Trovare l'equilibrio giusto, quando è
no,
bene, quando è male.
Se il marito è sempre no, allora lì ci vuole un equilibrio verso il centro.
Sì.
Se lei è esagerata che deve aiutare anche quelli che non è il caso, allora deve verso il centro.
Sì,
appunto, i mendicanti, ci sono i mendicanti di professione. Una volta dove era Macerata, mi pare, dovevo fare una serie di telefonate ed ero occupato al telefono, telefono in piazza, e c'erano questi zingari che ogni 5 minuti venivano a interrompere la telefonata, non c'era modo di scrollarsele di dosso. Allora ho messo un pacco di monetino in cima al telefono. E finalmente potevo, ogni volta che venivo gli davo una monetina e se ne andavano.
Così puoi conversare tranquillo.
E così potevo finire telefonate.
È vero, sì.
Insomma, guarda, forse, cara Leila, Dio userà il tuo passo di fede verso ciò che è giusto per insegnare a tuo marito grandi lezioni di vita. Altrimenti credo che sia ugualmente la cosa giusta da fare e che Dio si aspetta. E comunque tuo marito sappia che un giorno anche lui avrà bisogno. Tutti diventiamo vecchi e non più autosufficienti. Quindi a volte può avere ragione lui che te aiuti troppo, devi considerare. Cioè, e a volte lui può avere torto, quindi lì non c'è una regola. Mm-hmm. Per esempio non vediamo Gesù che andava in giro a regalare pane e pesce a tutti quelli che incontrava. Anzi, ha dato pane e pesce una volta, poi in Giovanni capitolo 6 li ha anche rimproverati. Voi venite qua perché avete mangiato pane e pesci, non per la parola. Quindi Gesù, appunto dicevo, c'è 1 miliardo di poveri al mondo e Dio non li aiuta. Perché? Ci sono centinaia di milioni di fame e Dio non li aiuta, che non serve a niente. Che tu li aiuti e tornano al diavolo, cosa serve questo aiuto? Non serve niente. Mm-hmm. Allora Dio dovrebbe fare il lavoratore umanitario che va in giro a... Cioè non vediamo nella Bibbia Gesù che guarisce 9 lebbrosi che non tornano a ringraziarlo grati. Non vediamo che aiuta 9 lebbrosi in continuazione, una volta. Poi visto che non è tornata, quelli si sono beccati o rimprovera. Io ho guarito 10, dove sono i 9? Capito? Dio non aiuta a chi ha bisogno. No, quelli sono i comunisti. Dio aiuta a chi ha la fede. Questa è una cosa che molti non capiscono. Uh-huh. Dio ama tutti, Dio non ama tutti. Non ama né il diavolo né anche quelli che lo seguono. Dio non aiuta tutti. L'America andava in Africa a farsi vedere che lei mandava le navi cariche di frumento, certo? Certo. La gente ha smesso di lavorare che arrivava il cibo gratis. Venne il giorno, questa storia, l'America non mandava più, per vari motivi.
Sì, sì, sì.
E questi cominciarono a morire di fame come mai prima. Le terre non erano più coltivate. Sai, coltivare la terra ed aspettare un anno per mangiare. Va bene? Dimmi.
Un altro esempio del Vangelo è il fatto che Gesù insegna ad aiutare i poveri e lui stesso dava soldi ai poveri. Eppure quando Giuda si è lamentato, perché questo profumo è sprecato sui piedi di Gesù? Perché non diamo i soldi ai poveri? Gesù ha risposto, ma i poveri li avete sempre con voi. Lasciate la donna che lavi i miei piedi con il profumo. Cioè Gesù diceva, c'è un tempo di aiutare, c'è un tempo di non aiutare i poveri.
È vero, però ci sono anche altre due verità qui. La prima è che Giuda aveva ragione. Se tu vieni da fratello Giuseppe, compri una cosa da 300 denari, 300 pezzi d'argento, non so, migliaia di euro, e me lo verso sui piedi, non va.
No.
Giuda aveva ragione nella carne, quello che diceva. Però il diavolo dietro di lui o dentro di lui aveva un altro scopo. Mettere Gesù in cattiva luce. Mm-hmm. E allora Giuda ha perso un'ottima occasione per stare zitto, perché innanzitutto suo fratello Giuseppe, il profumo sui miei piedi non è proprio il caso, guarda, anche se c'era un amico mio che una volta l'ho fatto, ti ho raccontato anche la storia, e fratello Giuseppe, il profumo non va, però su Gesù sì, perché lui è Dio. E questo è un altro punto che Giuda ha mancato. Cioè, non la sa la storia, il mio amico si metteva profumo sui piedi.
Ah, sui suoi piedi?
No, sui suoi.
Sui suoi, non sui tuoi.
Noi.
Ah, no.
Sì, figurati. È più facile che me la picchiava in testa. No, lavoravo negli alberghi, ero in Inghilterra, 1970. E erano quattro amici, eravamo tutti albergaioli, che lavoravano negli alberghi, posti diversi, e vivevamo insieme in questo appartamento. Ed eravamo come quattro, uno più diverso dall'altro. C'ero io, poi c'era un altro ex drogato, c'era un altro che era il tipo che correva dietro le donne, il bello del quartiere. E poi c'era uno che era un contadino, era uno che era stato sempre contadino. Mm-hmm. Un tipo semplice, otto, contadinotto. Quell'altro che le donne gli correvano dietro, questo qua, sul serio. Che dicevano che era bello, dicevano loro. E allora questo qua, sempre super elegante, super pettinato, super super. E le donne dovevano correre dietro, era la sua regola. E aveva un profumo che aveva pagato un sacco di soldi, grande come questo dito che ho qui. Mm. Una cosa, un profumo. E allora lui un giorno va a casa e trova questo nostro amico contadinotto, senza scarpe, in piede sulla sedia, e si metteva quel profumo lì sui piedi.
Il profumo dell'altro?
Sui piedi.
Ai, ai, ai.
Perché non era di fretta, non aveva tempo di lavarli.
That's horrible.
Capito? E l'hanno usato, gli è piaciuto.
I can't believe it.
Guarda caso, no, non vuoi che l'altro amico alla moda torna a casa in quel momento, apre la porta, lo trova lì che mette il suo profumo costosissimo sui piedi.
Ai, ai, ai.
Un urlo che sembrava che era la casa incendiata.
Ai, ai, ai.
E per tre giorni parlava sempre di quello. Ma sto disgraziato! Il profumo che l'ho pagato, una cifra non mi ricordo, ma alta, sui piedi! Cioè, lo avrei picchiato! E quello, il contadino diceva, quante storie per un po' di profumo. Lui si metteva 4 gocce quando andava in appuntamento di una ragazza. E questa è la storia che, capito, tipo sì, 300 sì. Denari di...
Ai, ai, ai. Solo che niente di spirituale qui.
Guarda, torniamo qua
sì,
a Leila.
Torniamo.
Guarda, il marito a volte può avere anche ragione quando se per caso tu sei esagerata, non lo so però. Però in base a quello che tu hai scritto non vedo niente da eccepire, quello che stai facendo va tutto bene. Se ci sono cose, qualche scheletro nell'armadio che non ne parli, questi sono affari tuoi. Allora, in base a quello che tu scrivi, secondo me io farei anche io lo stesso. Perché in quel caso anche tuo marito dovrà capire, perché tu diventerà vecchio anche lui e avrà bisogno di aiuto. Comunque andiamo a Galati 6. Galati 6 dice che la legge di Dio è sempre valida, non fa eccezione, quello che seminiamo mietiamo, no?
Mm-hmm.
E allora ti mando la mia benedizione, Leila, e prego per te.
Una cosa che tu sempre dici, fratello Giuseppe, alle sorelle, è di assicurarsi che fanno il loro dovere verso il marito. Cioè, dici al marito, guarda, il cibo è pronto, è lì caldo, i pani sono lavati, tu stai qui comodo, tutto che ti serve è pronto, adesso io vado a aiutare mia figlia, vado a evangelizzare, vado in chiesa, vado a servire il Signore.
Certo.
Ho fatto tutto per te, non ti manca niente. Non è che sto trascurando il marito per servire Gesù, no. Perché allora il marito si lamenta.
Sì, perché i mariti siamo anche un po' egoisti, eh?
O al contrario, il marito verso la moglie, la stessa cosa.
Sì, Dio aiuti noi mariti, che non crede che noi, nostra moglie non è la nostra serva, eh? La moglie è una principessa di Dio e non è che è qui per servirci. Siamo qui per servirsi a vicenda. Va bene, incoraggiarci, coccolarci a vicenda. E la moglie c'è la precedenza perché lei è più delicata. E allora voglio pregare per te, Leila. Signore Gesù, andiamo a Atti 20, Angelina. Atti 20, Signore, preghiamo. Sì. Aiuta Leila, Signora, a camminare in amore, e in amore aiutare il marito a venire all'amore di Gesù, se questo è il caso.
Amen.
O lei essere più comprensiva del suo marito, non lo so, Signore. Tu sai la precisa, esatta via di mezzo. Perché anche il marito un giorno avrà bisogno dello stesso amore che tu dai agli altri, Signore, ne avrà bisogno anche lui. E possa capire le cose che tu stai dicendo. Ce l'hai Atti 20, 35, Angelina?
Sì. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso:
vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Salmo 41.
Atti 20, verso 35.
E anche a Salmo 41 c'è un'altra scrittura, Angelina, dall'1 al 3. Salmo di Davide. Dice, leggo io. Beato chi ha cura del povero. Nel giorno della sventura il Signore lo libererà. Il Signore lo proteggerà e lo manterrà in vita. Egli sarà felice sulla terra. E tu non lo darai in balia dei suoi nemici. Il Signore lo sosterrà. Quando sarà letto, ammalato, tu lo consolerai nella sua malattia.
Amen.
Salmo 41 dall'1 al 3.
Grazie Gesù.
Salmo 112 sì. dall'1 al 10. Salmo di Davide.
Alleluia! Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza. La stirpe degli uomini retti sarà benedetta.
Abbondanza e ricchezze sono in casa sua e la sua giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso, giusto.
Felice è l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai. Il giusto sarà ricordato per sempre. egli non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore.
Il suo cuore è tenace, privo di paure, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Egli ha dato generosamente ai bisognosi.
La sua giustizia dura per sempre, e la sua fronte si alza gloriosa. L'empio lo vede, si irrita, digrigna i denti e si consuma. Il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. Salmo 112, da 1 a 10.
Gloria, gloria a Dio. Cara Lena, Dio ti benedica. Gesù ti manda un abbraccio e un bacio.
Amen.
Dio ti benedica a te, tuo amato marito.
Amen. Amen.
Prego per la tua famiglia. Amen. Angela.
Amen. Amen. Spero che questa risposta Lela ha aiutato anche altre coppie che magari a volte hanno questi conflitti. Aiutiamo quella persona o no? Uno dice no, uno dice sì. Sempre hai il desiderio di aiutare. Abbiamo questo nel cuore, che il Signore ha messo nel cuore di ognuno di noi, questo desiderio di aiutare. Però a volte è giusto, a volte no. Dobbiamo chiedere al Signore in ogni situazione.
Ciò nonostante, non usiamo la nostra giustizia, la nostra giustezza, la nostra vicinanza al Signore, il nostro amore, non usiamo questo come motivo per litigare col marito o con la moglie.
Sì.
Perché il Signore non usa la sua giustizia, il suo amore, i suoi comandamenti per punirci ogni volta.
È vero.
A volte il Signore aspetta 20 anni, aspetta tanti
sì.
anni per portarci il conto.
Yeah, it's true.
Ma qui c'è un conto da 20 anni fa che non hai pagato.
I got away with a lot.
In altre parole, non ti sei pentito. Com'è che dice?
I got away with a lot.
Dice, io la faccio franca un sacco di volte.
Il Signore non mi punisce subito quando faccio qualcosa di sbagliato, altrimenti ogni giorno ho qualche pensiero sbagliato, una parola sbagliata. Il Signore non mi punisce subito.
E Paolo ha detto, il Signore ha messo ogni cosa sotto il peccato.
Wow.
Così camminiamo in giro in questo mondo finché siamo in vita sotto una coltre di peccato, perché dobbiamo lottare per
resistere,
per uscire, affiorare, superare, perché questa coltre di peccato, e Dio la permette su tutti noi affinché impariamo a volare, un po' come il pulcino deve imparare a rompere il guscio, deve imparare a sfondare il guscio e uscire. E il bruco che deve uscire dalla membrana, e solo allora può volare come una farfalla.
Amen.
E le farfalle sono in vita pochissimo, la nostra vita è corta. E allora, fratello, se o sorella, Leila, e chiunque di voi in questo momento siete in una membrana e vi dà fastidio questa membrana, perché Dio lo permette. Lo permette perché devi imparare a uscire da solo. Dio non aiuta la farfalla a uscire dalla membrana. Ho sentito la storia di un signore che era studioso di farfalle ed era molto dispiaciuto vedere come i bruchi lottavano per uscire dalla membrana. E allora un giorno prese un bruco e lo aiutò a uscire dalla membrana. Il bruco, felice, libero, e morì.
Wow.
E morì.
Mm-hmm.
Sai, quando un bambino nasce, che esce dalla dolce mamma, Dio ha creato la nascita come cosa traumatica, sia per la mamma e sia per il bambino. È una cosa da fare in preghiera. Non quel primo dottore che capita. Dovete incontrare il dottore prima, in privato, assicuratevi che abbia lo spirito di Dio, non del diavolo, ci sono anche quelli. Perché se il bambino non riesce a superare il trauma della nascita, di solito, se non riesce a superare quello, cioè muore nel processo, è perché non ha sufficiente
forze
per vivere. Dio ha messo come una barriera, se vuoi vivere devi superare questa.
Mm-hmm.
E una volta superata la barriera della nascita, sembra impossibile che da uno stomaco della mamma esce un bambino. Se io quando ero piccolo non capivo come accidenti fa uscire. E poi ho visto, Dio ha creato le cose, che lo stomaco è abbastanza elastico, che Dio l'ha creato, ma non è che il bambino possa uscire. Mm-hmm. E tutta la nostra vita è una come quelle gare che fanno le gare alle Olimpiadi, le gare a ostacoli. Corrono e saltano. Io credo che quella gara, corsa a ostacoli, sia una rappresentazione della nostra vita. Nostra vita è tutta una gara, una corsa a ostacoli. Perché vedi di solito i giovani sono lì a fumare, bere, ubriacarsi, guidare la macchina veloce, che tanto che le assicurazioni non vogliono assicurargli le macchine ai giovani. Poi vedi le persone più anziane, 30, 40, 50, 60, e man mano che, guardate intorno, man mano che le persone sono più anziane, di solito, ci sono eccezioni, mm-hmm. di solito hanno il cuore rotto, sono più dolci. C'hanno tempo per riflettere. A volte sono stati ammalati a letto e erano stati obbligati a pensare a Dio. Ma quando sei giovane, la moto, la macchina, le donne, la droga, il bere, i film, la musica, i telefonini. E chi ha tempo per pensare a Dio? Solo le eccezioni.
Vero.
Solo la sposa di Cristo.
Vero, sì.
Solo i veri cristiani. Infatti io mi ricordo nel mondo io ho fatto un paragone strano. È stato un periodo che paragonavo le ragazze giovani, belle, con le mamme, con i bambini e i passeggini. Io ero innamorato delle mamme.
È bello.
E la mamma c'ha quell'amore naturale. Cioè, e sono ancora, e trasportano quell'amore, quella gentilezza, anche con tutte le altre persone. Invece una ragazza singola, senza figli, che non ha provato nessun trauma, nessun dispiacere, erano dure, inflessibili, poco amorevoli. Io ero innamorato, in senso buono, non nella carne, innamorato delle mamme. Cioè un po' come Maria, la Madonna, che è con Gesù che tiene Gesù, lo accarezza, no? È quell'immagine lì. Va bene? Infatti l'immagine di Maria col bambino Gesù è una delle più belle immagini che esistono. Peccato che alcuni adesso l'hanno idolatrato con le candeline, eccetera. Anche quella è sbagliata. Però la mamma è la numero uno, è Maria, la mamma di Gesù. La mamma è una cosa
da ammirare e da imparare.
Gloria a Dio. Che fa? Mettiamo la canzone di Cotugno alle mamme?
Ah, va bene.
Cosa dice? È ora di chiudere,
sì,
dolce
sì.
Angela.
È ora di chiudere.
Ecco, vedi, Angela c'ha un cronometro.
No, l'hai detto tu. Stavolta sei stato tu.
Sì, sì, ma vedo che te dici, hai detto, tu non è che hai detto, magari sì, hai detto sì, sì.
Sì.
No, ma è giusto, è il tuo lavoro. Se qui non ci fosse Angela, ragazzi, con me, qui andiamo avanti a predicare altre 2 o 3 ore.
E allora loro desiderano che io non ci fossi. Perché i fratelli vogliono altre 3 ore.
No, ma tu hai ragione, perché anche tu hai le tue responsabilità, tu sei la donna cronometro.
Grazie.
Allora, benediciamo i fratelli.
Sì.
Preghi te, prego io.
Prega tu.
Vi benedico, fratelli.
Grazie, Signore.
Che lo Spirito Santo si prenda cura di voi e si prende cura. Che la benedizione di Dio venga a voi e viene a voi.
Amen.
Possiate nel vostro cuore una mano spirituale prendere queste benedizioni. Possa il vostro cuore essere come una mangiatoia per lo Spirito Santo.
Amen.
Per ricevere.
Grazie,
lo Spirito, come quella mangiatoia ricevuta dal bambino Gesù, possa il vostro cuore, il nostro cuore, ricevere lo Spirito Santo, le benedizioni di Dio.
Amen.
Perché il Signore è più disposto a dare che noi a ricevere.
Grazie.
Ma dobbiamo ricevere.
Amen.
Con le mani della fede, con le mani dell'amore,
nel nome di
con
Gesù.
Le mani dell'amore verso di te, Gesù.
Grazie,
perché
Signore.
È scritto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, la tua forza, tutto te stesso, virgola, e il tuo prossimo come te stesso, da non dimenticare. Amen. Signore vi benedica, fratelli, noi ci sentiremo domani, fratelli, per passare ancora alcuni minuti speciali con Gesù. Con Gesù possiamo passarli sempre, perché è nel nostro cuore, ma però insieme c'è qualcosa di speciale.
Vero, sì.
C'è il momento di adorare Dio da soli e c'è il momento di adorarlo insieme. E c'è un tempo per ogni cosa.
Amen.
Noi ci vedremo domani alle 2. Giusto alle 2?
Giusto,
alle
2.
Sì. 2 ore italiane. Nel nome di Gesù Cristo vi abbraccio, vi bacio, vi penso, prego per voi. E qualche fratello che domani pregheremo che è ammalato, fratelli ammalati, preparatevi a guarire anche prima della preghiera. Perché? Perché Gesù vi ama. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Ce l'hai quella bella canzone?
Sì, è pronta.
Andiamo nel nome di Gesù. Ciao fratello.
Ciao fratello, un abbraccio forte, ciao.
Dio vi benedica.
Braccia grandi per abbandonarmi dentro, se la notte avevo un po' paura. Occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola. Aveva mille modi buoni per svegliarmi, quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo, mentre le guardavo i piedi, questo angelo che non vola. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. E così piccolo io avrei affrontato il mondo, vuoi chi si avvicina e chi la tocca. E che parole dolci come quelle torte al forno, che veniva l'acquolina in bocca. Mi rimboccava fino al naso le coperte, se pioveva avevo un po' paura. E mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte, ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quel treno sulla ferrovia. Parlano e sognano del figlio che è lontano, davanti a una fotografia. Le mamme piangono e si asciugano gli occhiali, mentre gli anni se ne vanno via. Se pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri che malinconi. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma si amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, ma ti amano di più. Le mamme si amano, ma ti amano di più.